Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio e Elena Colson in regia. Saluto subito il nostro Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo, già direttore di Avvenire, esperto di comunicazione. Paoluzzi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Oggi vogliamo parlare, tra l'altro, di un lavoro che ti ha visto protagonista per la Radio Vaticana. Un'analisi della realtà, della situazione dei media cattolici in Italia, in Europa e nel mondo. Poi vedremo che hai concluso una prima parte di questi lavori. Ci sarà un secondo ciclo di trasmissioni dedicate ai media in America Latina e in altre zone del mondo. Qual è lo stato di salute dei media cattolici? Partiamo dall'Italia.
Se partiamo dall'Italia, lo stato di salute dei media cattolici è abbastanza buono. Tenuto conto intanto della presenza di un quotidiano autorevole come Avvenire e poi di una serie di settimanali diocesani, alcuni dei quali di grande spessore culturale e informativo. I settimanali diocesani hanno raggiungono un pubblico di 1 milione di persone, che significa per il naturale moltiplicatore 3 milioni, 3 milioni e mezzo di lettori, e quindi fanno opinione pubblica.
A livello locale, questo è un altro dato da non sottovalutare.
Certamente a livello locale, perché penetrano e sono inseriti nel tessuto. Qualche volta il settimanale diocesano è l'unico autorevole, l'unica voce autorevole dell'informazione in una certa zona. Quindi questo è importante. Ripetiamo, questa è la situazione dell'Italia, è una situazione abbastanza favorevole anche in Francia, dove attorno a un quotidiano autorevole come La Croix si muove tutta una serie di altre pubblicazioni, e poi si muove anche il dinamismo di una casa editrice, la Bayard Press, che ormai è internazionale in quanto ha titoli e giornali in tutte le parti del mondo. E queste due sono le situazioni, le due buone situazioni, però anche ci sono delle situazioni minori che sfuggono alla nostra attenzione. Per esempio in India c'è una buona diffusione della stampa cattolica. In Argentina sta riprendendo, la Spagna ha toccato il fondo del barile della crisi, sta tornando a una capacità di interlocuzione con l'opinione pubblica. C'è una piccola situazione di crisi in Germania, una mancanza di collegamenti in Africa. In Africa più che altro i media cattolici si reggono sulla diffusione delle radio, anche per la caratteristica della cultura orale degli africani. Quindi tante situazioni che abbiamo illustrato in questo anno, perché l'inchiesta Sfogliando è cominciata il 19 aprile del 2010, è andata avanti sino al 19 aprile del 2011, nella prima parte si è conclusa con un'intervista lusinghiera, devo dire, di padre Lombardi, e poi abbiamo continuato e stiamo continuando sino al momento in cui avremo materiale per poter parlare di questo argomento.
Paoluzzi, il tuo lavoro quindi mette in evidenza uno stato di salute discreto, diciamo, dei media cattolici.
Sì, discreto dei media cattolici in quanto a consistenza. Qualche volta c'è qualche piccolo dubbio sull'efficacia di questi media.
E questo è il punto. L'altro aspetto di cui volevo approfondire con te. Questo stato, diciamo, discreto come presenza dei media cattolici, spesso però non è percepito dall'opinione pubblica. Cioè i media cattolici oggi non riescono più a fare opinioni. È vero questo?
In parte sì, e in parte no. In alcune situazioni riescono a fare opinione anche a livello politico, diciamo, della società civile, e in altre situazioni non penetra. Per esempio, ci sono delle situazioni come quella ucraina in cui la stampa cattolica ha una sua funzione presso l'opinione pubblica, e noi non lo sappiamo. L'abbiamo scoperto perché due autorevoli esponenti della Chiesa ucraina, che parlavano fra l'altro molto bene l'italiano, ci hanno spiegato quello che sta succedendo. Ecco, sono tutti elementi che poi confluiscono nella consapevolezza di sé, perché il primo passo per poter andare avanti e per poter sviluppare una strategia di comunicazione è sapere su chi si può contare. In fondo, quella dei media cattolici è l'unica e la sola grande internazionale dell'informazione che esista.
Paoluzzi, oggi quando si pensa di dar vita a un nuovo giornale, a una nuova radio o anche a una televisione, si fanno delle analisi commerciali, delle analisi anche che tengono conto dei possibili lettori, ascoltatori, telespettatori, bacini di utenza. Si cerca di capire quanto in termini economici una iniziativa di questo tipo possa avere come ritorno non solo economico, ma anche possibilità quindi di vendere, di farsi ascoltare, di farsi vedere. Questo nel mondo cattolico, tra i media cattolici, quanto conta ancora oggi? Cioè la possibilità di pianificare a livello commerciale una iniziativa di questo tipo,
anche qui,
pur mantenendo contenuti alti.
Anche qui luci e ombre, ci sono delle consapevolezze. Per esempio, i francesi sono sempre molto attenti quando devono lanciare una iniziativa di natura mediatica. Ci sono anche delle situazioni di crisi che sta emergendo, per esempio quelle della stampa missionaria. E allora lì, perché la concorrenza è forte, tante onlus, tante iniziative di carattere di beneficenza,
concorrenza spesso laica,
ecco, una concorrenza laica, qualche volta
magari di laici cattolici,
non di laici cattolici, di laici e i quali fanno delle iniziative qualche volta così un po' ambigue. Ognuno di noi arriveranno bollettini di cose, di iniziative un po' che chiedono abbonatevi, mandateci, eccetera. Bisogna starci molto attenti. Io lo dico sempre perché poi è il prodotto che conta, l'indirizzo di questo prodotto, quale risultato vuole ottenere.
Parlavamo prima di opinione e stampa cattolica. In Italia la stampa cattolica, l'abbiamo detto all'inizio, è forte. Che rischi ci sono invece per la stampa cattolica sul fronte politico?
Ma è una domanda molto imbarazzante. È che si sposino delle visioni del mondo che non collimano con quelle cattoliche, per esempio sul piano della pace. La pace, che è un valore assoluto per i cattolici. E tutto quello che succede nel mondo, tutte le rivolte, allora devono essere valutate con estrema attenzione per evitare di passare dalla parte dei guerrafondai, cioè di quelli che vogliono risolvere dei problemi con la violenza. Das Gewalt, no? La violenza, dicono i tedeschi. Ecco, quella è opportuno starci molto attenti. Ci ricorderemo che Giovanni Paolo II ha detto per ben 33 volte no alla guerra in Iraq attraverso i suoi rappresentanti nei grandi consessi internazionali o direttamente al Presidente degli Stati Uniti o chi che sia. Quindi ecco, è difficile, lì c'è quel momento della decisione di coscienza alla quale ci rimanda il Concilio, in cui ognuno assume le proprie responsabilità. Dico sempre, i campi di concentramento tedeschi stanno mandando fuori decine di santi, perché quello era il loro, e quella era la loro testimonianza.
Angelo Paoluzzi, spesso a capo di queste testate cattoliche in Italia, nel mondo, in Europa, vi sono laici. L'ingerenza della gerarchia nei contenuti della stampa cattolica, quanto vale, quanto conta, quanto condiziona? Perché poi questa è la domanda che si fa il lettore.
Non voglio dare giudizi. Ho l'impressione che ci sia naturalmente un minimo di attenzione.
Io ho usato un termine volutamente provocatorio, ingerenza.
No, c'è un minimo di attenzione perché c'è una tela di fondo, una visione del mondo da rispettare. Però la gerarchia negli ultimi anni, specialmente dopo quella serie di documenti che sono i messaggi per la giornata delle comunicazioni sociali, si sta facendo sempre più attenta, cauta e sapendo scegliere la parte che le compete. Fra l'altro, rispetto a 30-40 anni fa, si sta formando una generazione di giornalisti cattolici con tutti i crismi, i carismi e i crismi della formazione culturale, intellettuale, universitaria.
Paoluzzi, è meglio una testata cattolica o giornalisti cattolici inseriti dentro testate laiche?
Tutte e due, perché ognuno ha una sua funzione. Una funzione da una parte di testimonianza e di equilibrio, se il giornalista cattolico lavora in una testata laica, e poi la stampa in sé come veicolo di informazione.
Andiamo anche a parlare di due iniziative. La prima la accenniamo soltanto, magari la riprenderemo più avanti, perché nel mondo della stampa cattolica, che con Angelo Paoluzzi oggi stiamo passando in rassegna, dobbiamo anche testimoniare la vitalità della stampa cattolica con due iniziative. Una la accenniamo soltanto, e cioè che il 4 di luglio sarà in onda il nuovo palinsesto di TV 2000, la televisione dei cattolici italiani che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana. Quindi una iniziativa molto importante. La televisione oggi è uno strumento fondamentale, e da 4 di luglio, grazie al lavoro anche del direttore Dino Boffo, partirà questo nuovo palinsesto.
Dino Boffo, che abbiamo intervistato e che si è prestato molto volentieri a una conversazione con noi proprio nel corso del nostro sfogliando.
E questo poi sarà un argomento di nostro approfondimento nei prossimi giorni. Mentre domani, festività dei Santi Pietro e Paolo, e anche giornata che ricorda il 60° anniversario di sacerdozio di Papa Benedetto, partirà un nuovo portale di informazione vaticana, www.news.va. Portale che è stato presentato ieri in sala stampa vaticana. In sostanza, in un sito sarà possibile trovare le notizie stampate o messe in onda dall'Osservatore Romano, dalla Radio Vaticana, da Fides e dal Centro Televisivo Vaticano. Io ho sintetizzato forse in modo improprio e saluto Monsignor Claudio Maria Celli, Presidente.
Buongiorno a lei, dottore. Buongiorno.
Eccomi. Grazie, auguri innanzitutto per questa iniziativa.
Grazie, molto gentile.
Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Monsignor Celli, io ho cercato di riassumere forse in modo un po' improprio questa iniziativa del News.va.
Dunque, direi che in parte ha centrato il tema, perché veramente il nuovo portale sarà un portale multimediatico, nel senso che chi vi accede potrà leggere le notizie, potrà ascoltare i programmi della Radio Vaticana, potrà seguire filmati on demand, per dire, su avvenimenti già passati, oppure in determinate occasioni seguire un streaming e quindi in diretta certe cerimonie del Santo Padre. E quindi direi una presenza multimediale. nel senso che avremo scritto, avremo l'ascolto della radio e potremo vedere determinati programmi in filmato.
Monsignor Celli, chiedo scusa. Prego. Monsignor Celli, dobbiamo dire che non si tratta di una nuova testata giornalistica della Santa Sede.
Esattamente, cioè questo sarà solamente un aggregatore, se posso usare questo termine, nel senso che noi presenteremo quelle notizie, le più importanti notizie, che poi si possono trovare sull'Osservatore Romano o nei programmi di Radio Vaticana o il Vatican Information Service oppure l'agenzia Fides della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Quindi noi non faremo altro che mettere insieme con una opportuna presentazione le notizie che già sono presenti negli altri media vaticani.
Monsignor Celli, possiamo definire questo news.va quindi una piattaforma per orientare chi naviga in rete e che voglia interessarsi delle notizie della Santa Sede?
Io ritengo che questo sia la cosa positiva, nel senso che chi entra nel portale ha a disposizione in forma immediata, precisa, tutte le notizie che riguardano la Santa Sede. Poi, logico, come lei avrà notato, ci sarà anche un settore dedicato alle notizie dal mondo e un altro settore per notizie dalla Chiesa nel mondo, perché normalmente sono notizie che difficilmente si trovano su altre fonti di informazione, specialmente quelle laiche. Ecco, quindi noi abbiamo pensato che era bene poter dare un risalto molto preciso a quello che è il grande magistero del Papa, nelle varie occasioni, negli incontri e via, e l'altro invece sarà interessante perché ci permetterà anche di conoscere ciò che la Chiesa nel mondo vive, opera e dice. E quindi questo sarà veramente un grande arricchimento per tutti.
Monsignor Celli, quindi una sfida interessante, un servizio in più sulle notizie della Santa Sede.
Esattamente. Per noi è una grossa sfida, sì.
C'è il rischio di una sovrapposizione tra i vari media della Santa Sede, penso all'Osservatore Romano?
No, perché vede, innanzitutto noi prendiamo le notizie da loro e loro mantengono la loro, diciamo così, totale autonomia. Quindi l'Osservatore Romano continuerà a pubblicare, la Radio Vaticana avrà i suoi programmi e così le altre fonti di informazione legate alla Santa Sede. Però per chi vive lontano specialmente, per il quale è difficile poter entrare in contatto con le altre realtà, è più facile avere tutto a disposizione in questo unico sito.
Quindi news.va sarà in rete,
esatto,
da domani, giornata,
esatto,
di San Pietro e Paolo.
Oggi, come lei sa, il Papa con un suo click metterà in onda il portale e poi... Posso già darle questa prima notizia: il Papa, per la prima volta nella storia, un Papa invierà un tweet sulla rete dei Twitter e annuncerà l'apertura del sito Newsva e invierà la sua benedizione a tutti.
Questo a partire da domani.
Oggi pomeriggio. Quindi oggi pomeriggio il Centro Televisivo Vaticano filmerà questo importante momento mediatico e poi il Papa nello stesso pomeriggio, nel corso della cerimonia, invierà un tweet appunto con un suo messaggio beneaugurante.
Monsignor Celli, in studio abbiamo Angelo Paoluzzi che credo voglia fare...
Come sta?
Bene, Monsignore, io le sono molto grato perché indirettamente lei mi ha incoraggiato a mandare avanti questa ricerca e poi devo dire che in questi 3 anni il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali ha sviluppato una serie di iniziative che stanno dando corpo proprio a questa internazionale dell'informazione cattolica di cui si sentiva la necessità. Devo dire, le ripeto, che mi sono sentito incoraggiato, le sono grato di questo.
Io sono grato a lei per questa sua cortesia, ma io penso che vede la rete, e parliamo adesso di reti in campo nostro, ecclesiale, la rete deve favorire una comunione. Quindi non è solamente una rete che favorisce l'informazione e la conoscenza, ma come già diceva il Papa Benedetto XVI nel suo ultimo messaggio, le reti favoriscono anche una relazione e noi in campo ecclesiale la chiamiamo comunione, quindi una comunione ecclesiale. Quindi direi che l'invito a tutti noi, ed è una grande sfida che dobbiamo affrontare quotidianamente, è proprio questa, di sapere utilizzare tutto ciò che la tecnologia pone a nostra disposizione per favorire quello che è il grande annuncio del messaggio, della parola di vita di Gesù e nello stesso tempo favorire questa comunione ecclesiale nel mondo.
Monsignor Celli, grazie,
grazie
a lei
e buon lavoro a tutti.
E auguri per news.va.
Grazie,
grazie al Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.
Sì, questo è molto, molto importante, molto interessante, perché significa appunto che c'è una consapevolezza, tanto di una sinergia da sviluppare. Quando ho cominciato l'inchiesta sfogliando, la mia idea era quella di parlare soltanto della stampa scritta. Poi, mano a mano che sono andato avanti, mi sono reso conto che non è possibile, c'è una sinergia, c'è una capacità di collaborazione fra le varie fonti, le varie manifestazioni dell'informazione che è necessario sviluppare, perché per esempio appunto in Africa la stampa, la radio è alimento per quella parte di stampa scritta che è un po' più povera rispetto alla tradizione occidentale, per esempio. Non si darebbe, sarebbe logico parlare solo di stampa scritta in Africa senza metterlo in collegamento con tutta quanta l'oralità della cultura africana. Questo soltanto per dare un esempio. Poi ci sono gli esempi delle radio dei salesiani nel mondo latinoamericano, che sono le uniche fonti di riferimento di informazione spesso nelle foreste dell'Ecuador o dell'Amazzonia. E quindi questo per dire che c'è un rapporto vitale fra la parola detta e quella ascoltata e poi la diffusione del messaggio.
Paoluzzi, siamo in conclusione. Andiamo a fare un viaggio nel mondo ortodosso, nel mondo musulmano. Ecco, lì l'informazione religiosa come viaggia?
È un po' più difficoltosa, ma c'è, esiste. Anche qui, specialmente attraverso il fatto radiofonico, meno stampa scritta, però esistono anche delle manifestazioni di settimanali, quotidiani no, settimanali, ma più che altro è la capacità di esprimersi oralmente, anche lì, con po' più di difficoltà perché, come si sa, insomma, qualche volta, cioè spesso la diffusione della parola di Gesù insomma, ci sono delle difficoltà
soprattutto nel mondo islamico. Ma all'interno del mondo islamico e all'interno del mondo ortodosso che tipo di informazione viaggia? Non cattolica, proprio...
Sì, sì. Viaggia, intanto il mondo islamico si è dotato di Al Jazeera, che è una radio, una televisione che fa concorrenza alla BBC.
E sono tantissime le televisioni satellitari.
Sì, poi sono tantissime anche le televisioni satellitari, molto orientate, diciamo, religiosamente. Viaggia in questo modo. Anche la televisione, anche le radio ortodosse, la stampa ortodossa, che una volta erano in qualche modo in una situazione conflittuale con i mezzi di informazione della stampa cattolica, oggi non più, lo si vede in Romania, lo si vede in Ucraina, c'è l'ecumenismo è servito anche a questo, a non far parlare male gli uni degli altri, i fratelli separati.
Grazie ad Angelo Paoluzzi. Angelo, noi torneremo ad ascoltarti con la seconda serie di questa
che già sta andando avanti
sui media
anche
cattolici.
Anche oggi abbiamo un'intervista con una giornalista argentina molto molto in gamba, la quale ci ha prospettato le luci e le ombre del suo paese.
Diamo appuntamento il giorno di trasmissione delle tue interviste.
Ogni due martedì a mezzogiorno e mezzo
sulla frequenza di 105 MHz.
Sì, 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 di Orizzonte.
Di questo canale italiano della Radio Vaticana. Grazie ad Angelo Paoluzzi, esperto di comunicazione. Da Luca Collodio è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.